Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti alla seconda stagione di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Mi scuso per la prolungata assenza di questi ultimi mesi, ma, insomma, la vita è piena di imprevisti. Ho deciso di riaprire la seconda stagione di Tittle Tales questo giovedì 28 in occasione di Halloween, che si terrà questa domenica. E per festeggiare Halloween, quale altro modo migliore c'è se non leggere un racconto di H.P. Lovecraft. Oggi vi vorrei leggere La città senza nome. In una lettera inviata a Frank Belknap Long il 26 giugno 1921, Lovecraft scrive che il racconto della città senza nome, da lui appena finito di battere a macchina, ha la sua base in un sogno, a sua volta sollecitato probabilmente da sue fantasticherie su una frase particolarmente suggestiva letta nel Book of Wonder di Lord Dunsany, ovvero l'oscurità senza riverberi dell'abisso. Il personaggio dell'arabo pazzo che incontreremo, Abdul Al-Zared, è inventato da lui. Anche i versi inclusi nel testo sono i suoi, scritti appositamente per questa storia. Al-Zared è uno pseudonimo adottato da Lovecraft quando a 5 anni era affascinato da Le Mille e Una Notte. Con questo personaggio dell'arabo pazzo viene posta la prima pietra angolare del ciclo di Cthulhu. Dalle sue incaute manipolazioni dei serramenti che tengono il mostruoso altrove delle divinità cosmiche separate dall'universo reale, discende infatti tutta la tematica di base di queste storie. Inoltre, vale la pena citare una notazione del critico Malcolm Skay, che sostiene che il nome Al-Zared sembra l'eco della frase inglese All has read, ha letto tutto. Questo pare infatti riferirsi sia all'onnivora passione per la lettura del giovanissimo Lovecraft, sia ad una delle tematiche fondamentali della narrativa gotica, ovvero l'empia aspirazione a un'onniscienza che non è prerogativa umana ma divina, perché espone i rischi derivanti da conoscenze proibite. Se siete ancora qui con me, io direi che possiamo partire. Prendete le vostre cuffie, alzate il volume e godetevi La città senza nome di H.P. Lovecraft. Quando mi avvicinai alla città senza nome, capii che era maledetta. Viaggiavo in una vallata riarsa e terribile sotto la luna, e da lontano la vidi sporgere stranamente al di sopra della sabbia, così come parti di un cadavere sporgono da una tomba mal ricoperta. La paura parlava dalle pietre consunte di quell'antica sopravvivenza del diluvio, di quell'antenata della piramide più antica, e un'aura invisibile mi respinse e mi ordinò di allontanarmi da quei segreti antichi e sinistri che nessun uomo dovrebbe mai vedere e che nessun altro uomo aveva mai osato vedere. Remota, nel deserto dell'Arabia, si estende la città senza nome, sgretolata di ruta, dove le basse mura seminascoste dalla sabbia nascondono innumerevoli ere. Doveva essere così prima che fossero gettate le fondamenta di Menfi e quando i mattoni di Babilonia ancora non erano stati cotti. Non esiste nessuna leggenda tanto antica da darle un nome o da ricordarla viva. Ma se ne sussurra intorno ai fuochi degli accampamenti e le vecchie ne mormorano nelle tende degli sceicchi, così che tutte le tribù la evitano senza sapere assolutamente perché. Fu di quella città che Abdul Al-Zared, il poeta pazzo, sognò la notte prima di creare il suo inspiegabile distico. Non è morto ciò che può vivere in eterno, e in strani eoni anche la morte può morire. Avrei dovuto sapere che gli arabi avevano buone ragioni per evitare la città senza nome, la città di cui si parla in strani racconti ma che non era mai stata vista da nessun uomo vivente. Eppure li sfidai e mi addentrai nella landa desolata, inesplorata, con il mio cammello. Io solo l'ho vista ed è per questo che nessun altro volto ha un'espressione di paura così orrenda come il mio. Per questo nessun altro uomo trema in maniera così tanto orribile quando vedo il vento della notte sbattere le finestre. Quando me la trovai davanti nella quiete spettrale di un sonno infinito, lei mi guardò, gelida nella luce di una luna fredda, al centro del calore del deserto. E quando le restituì lo sguardo, dimenticai il mio trionfo nell'averla trovata e mi fermai con il mio cammello ad aspettare l'alba. Aspettai per ore finché il cielo ad oriente divenne grigio e le stelle svanirono, e quindi il grigio divenne una luce rosata bordata d'oro. Udì un lamento e vidi una tempesta di sabbia agitarsi tra le pietre antiche, sebbene il cielo fosse limpido e le vaste distese del deserto immobili. Poi, d'un tratto, al di sopra dell'orizzonte, si alzò una striscia ardente di sole, visibile attraverso la piccola tempesta di sabbia che si stava allontanando. Nel mio stato di eccitazione immaginai che da remote profondità arrivasse un clangore a salutare il disco fiammeggiante, così come Memnone lo saluta dalle rive del Nilo. Le orecchie mi fischiarono e l'immaginazione mi si accese mentre guidavo lentamente il cammello lungo la distesa di sabbia, verso quel luogo sconosciuto, quel luogo che io solo tra i vivi ho visto. Vagai tra le informi fondamenta delle case, senza trovare né una scultura né un'iscrizione che parlasse di quegli uomini, se uomini erano, che costruirono quella città e vi dimorarono ere prima. L'antichità del posto era malsana e desiderai ardentemente di incontrare qualche segno del fatto che la città fosse stata veramente edificata dal genere umano. Le rovine avevano proporzioni e dimensioni che non mi piacquero. Avevo con me parecchi attrezzi e scavai molto all'interno degli edifici distrutti, ma procedevo lentamente e non scoprii nulla di significativo. Quando la notte e la luna tornarono, sentii un vento gelido che portò una nuova paura, cosicché non osai restare nella città. E quando uscii dalle vetuste mura per andare a dormire, una piccola tempesta di sabbia si raccolse alle mie spalle. Gemeva e soffiava sulle pietre grigie, sebbene la luna fosse luminosa e la maggior parte del deserto immobile. Fui svegliato all'alba da sogni orribili, mentre le orecchie mi fischiavano come per uno scampanio metallico. Vidi il sole traperare, rosso, tra le ultime folate di una piccola tempesta di sabbia che si librava sulla città senza nome, a sottolineare la tranquillità del resto del paesaggio. Ancora una volta mi avventai entro quelle rovine incombenti che si gonfiavano sotto la sabbia come un orco sotto una coperta, e di nuovo scavai alla vana ricerca dei resti di quella razza dimenticata. A mezzogiorno mi fermai e nel pomeriggio passai molto tempo a rintracciare le mura, le strade antiche e i profili degli edifici semidistrutti. Mi accorsi che la città era stata veramente potente e mi chiesi le fonti della sua grandezza. Immaginai tutti gli splendori di un'età così lontana che la Caldea non la ricordava e pensai a Sarnat la condannata, che si ergeva nella terra di Mnar quando il genere umano era giovane, e a Dib, che fu scolpita nella pietra grigia prima della nascita del genere umano. D'improvviso mi imbattei in un luogo dove il fondo roccioso si alzava ripido dalla sabbia a formare un basso dirupo, e lì vidi con gioia un'apparente promessa di altre tracce di quel popolo antidiluviano. Tagliate rozzamente sulla parete del dirupo c'erano le inconfondibili facciate di parecchi piccoli edifici o templi di forma tozza. Al loro interno potevano essere conservati molti segreti di ere troppo remote per essere calcolate, sebbene le tempeste di sabbia avessero già da lungo tempo cancellato ogni incisione che fosse stata all'esterno. Vicino a me, molto in basso e coperte di sabbia, c'erano delle buie aperture, ma io ne liberai una con la vanga e strisciai all'interno, portando una torcia per illuminare qualsiasi mistero vi fosse celato. Quando fui dentro, vidi che la caverna era in realtà un tempio e scorsi chiari segni della razza che lì era vissuta e vi aveva celebrato riti prima che il deserto fosse un deserto. Vi erano altari primitivi, colonne e nicchie, tutti stranamente bassi e, sebbene non vedessi né sculture né affreschi, c'erano molte pietre singolari che erano state scolpite con mezzi artificiali per rappresentare dei simboli. La bassezza della stanza scavata nella roccia era molto strana, visto che potevo a stento stare in ginocchio, ma lo spazio era tanto vasto che la torcia ne illuminava solo una parte alla volta. Rabbrividì stranamente nel vedere alcuni degli angoli più lontani, perché certi altari e certe pietre alludevano a riti di una natura terribile, rivoltante e inespicabile, e mi spinsero a chiedermi che genere di uomini avessero potuto costruire e frequentare un tempio simile. Quando vidi tutto quello che conteneva la caverna, strisciai di nuovo fuori, avido di scoprire che cosa potevano offrire i templi. La notte si era ormai avvicinata, ma le cose tangibili che avevo visto resero la curiosità più forte della paura. Perciò non fuggì dalle lunghe ombre formate dalla luna che mi avevano atterrito quando avevo visto per la prima volta la città senza nome. Nella luce del crepuscolo sgomberai un'altra apertura e con una nuova torcia strisciai all'interno. Trovai altre pietre e simboli vaghi, sebbene nulla di più di definito del contenuto dell'altro tempio. La stanza era altrettanto bassa, ma molto meno ampia e finiva in un passaggio strettissimo stipato di reliquie oscure e misteriose. Stavo curiosando intorno a quelle reliquie quando un rumore di vento e il mio cammello ruppero il silenzio e mi spinsero fuori per vedere che cosa avesse spaventato l'animale. La luna splendeva vivida sulle rovine primitive e illuminava una densa nube di sabbia che sembrava sospinta da un vento forte, ma calante, proveniente da qualche punto lungo il dirupo che mi stava davanti. Capii che era stato quel vento gelido e sabbioso a disturbare il cammello ed ero in procinto di condurlo in un posto meglio riparato quando mi capitò di alzare gli occhi e notare che non c'era vento sulla cima del dirupo. Questo mi stupì e mi spaventò, ma immediatamente ricordai gli improvvisi venti locali che avevo già visto e udito all'alba e al tramonto e reputai che fosse un fenomeno normale. Decisi che proveniva da qualche fessura nella roccia che si apriva su una caverna e guardai la sabbia smossa per rintracciare la fonte del vento. Ben presto mi accorsi che proveniva dall'orifizio nero di un tempio che si trovava a una grande distanza da me, a sud, quasi fuori dalla mia vista. Avanzai allora a fatica, lottando contro la soffocante nube di sabbia verso quel tempio che, quando mi avvicinai, si rivelò più grande degli altri e mostrò un'entrata molto meno ostruita di sabbia disseccata. Sarei entrato se la forza terrificante del vento agghiacciato non fosse stata sul punto di spegnere la torcia. Sgorgava violentemente da quell'oscura entrata, fischiando stranamente mentre increspava la sabbia e si stendeva tra le misteriose rovine. Ben presto scemò e la sabbia divenne sempre più immobile finché tutto non fu nuovamente in pace. Ma una presenza sembrava aggirarsi tra le pietre spettrali della città e quando guardai la luna, l'astro sembrò tremolare come se fosse riflesso in acque agitate. Provavo una paura indescrivibile, ma non sufficiente a lenire la mia sete di meraviglie, per cui, non appena il vento scomparve completamente, entrai nella cupa caverna da cui ero uscito. Quel tempio, come avevo immaginato dall'esterno, era più grande di quelli che avevo già visitato, ed era presumibilmente una grotta naturale, visto che serviva da passaggio per i venti provenienti da qualche zona remota. Lì potevo stare in posizione eretta, ma notai che le pietre e gli altari erano bassi come quelli degli altri templi. Sulle pareti e sul tetto vidi per la prima volta delle tracce dell'arte pittorica di quella razza antica, strane spirali di colore che erano sbiadite o sgretolate, e su due degli altari vidi con eccitazione crescente un intrico di incisioni curvilinee di ottima fattura. Quando alzai in alto la torcia, mi parve che la forma del tetto fosse troppo regolare per essere naturale e mi chiesi a che cosa avessero lavorato prima quei tagliatori di pietra preistorici. La loro perizia in ingegneria doveva essere grande. Poi, una vampata più luminosa di quella bizzarra fiamma mi rivelò quello che stavo cercando, l'apertura su quegli abissi remoti da cui provenivano i venti improvvisi, e mi sentii svenire quando vidi che c'era un'entrata piccola e palesemente artificiale tagliata nella solida roccia. Mi infilai la torcia e vidi un tunnel nero con il tetto che si inarcava basso su una rozza rampa in discesa di gradini piccolissimi, numerosi e ripidi. Vedrò sempre quei gradini nei miei sogni, perché venni a sapere che cosa significavano. In quel momento, a malapena sapevo se definirli gradini o semplici appigli in una discesa precipitosa. La mia mente turbinava di folli pensieri e le parole e gli avvertimenti dei profeti arabi sembravano attraversare il deserto dalle terre che gli uomini conoscono alla città senza nome, che gli uomini non osavano conoscere. Ma esitai solo per un istante prima di attraversare il portale per cominciare a scendere cautamente lungo il ripido passaggio, con i piedi in avanti, come su una scala a pioli. Solo nelle terribili visioni delle droghe o del delirio qualcun altro può fare una discesa simile alla mia. Lo stretto passaggio scendeva all'infinito come uno spaventoso pozzo infestato e la torcia che tenevo alta al di sopra della testa non riusciva a illuminare le ignote profondità verso cui strisciavo. Persi il conto delle ore e dimenticai di consultare l'orologio, sebbene avessi paura del pensiero della distanza che stavo percorrendo. C'erano cambiamenti di direzione e di ripidità, e una volta arrivai ad un passaggio lungo, basso e piano, dove dovetti strisciare contorcendomi con i piedi in avanti sul fondo roccioso, tenendo la torcia attesa al di sopra della mia testa. Quel posto non era abbastanza alto neanche per starci in ginocchio. Dopo quel passaggio c'erano altri ripidi scalini, e stavo ancora scendendo in quell'abisso senza fine quando la torcia morente si spense. Non penso che me ne fossi reso conto subito, perché quando me ne accorsi la reggevo ancora lì sopra del capo, come se fosse accesa. Ero completamente preso da quell'impulso per lo strano e l'ignoto, che mi aveva fatto diventare un esploratore della terra e un cercatore di luoghi remoti, antichi e proibiti. Nel buio mi passarono rapidamente nella mente frammenti della mia adorata raccolta di sapere demoniaco, frasi di Al-Zared, l'arabo pazzo, brani degli incubi apocrifi di Damascus e versi infami della delirante Image du Monde di Gautier de Metz. Ripetei bizzarre frasi e mormorai di Frisiab e dei demoni che vagano con lui nell'Oxus. Poi pronunciai mille volte, monotonamente, una frase di uno dei racconti di Lord Dunsany, le riverberate tenebre dell'abisso. Quando infine la discesa divenne incredibilmente ripida, recitai cantilenando dei versi di Thomas Moore, finché ebbi paura di recitarli ancora. Un serbatoio di tenebre, nere, come i calderoni delle streghe quando sono pieni di droghe lunari distillate nell'eclissi. Chino per vedere se il piede poteva passare lungo quel baratro, vidi al di sotto, fin dove arrivava lo sguardo, le pareti nere lisce come vetro, come se fossero state appena verniciate, di quella pece scura che il regno della morte getta sulle rive fangose. Il tempo aveva ormai cessato di esistere quando i miei piedi toccarono di nuovo un piano orizzontale e mi trovai di nuovo in un luogo lievemente più alto delle stanze dei due templi più piccoli, ormai rimasti a una distanza incalcolabile al di sopra di me. Non riuscivo a stare in piedi, ma solo in ginocchio, e nel buio mi trascinai e strisciai qua e là, a casaccio. Questa era la prima parte della città senza nome. Per scoprire cosa succederà dopo, collegatevi sempre di giovedì la prossima settimana qui su radiofonica.com. Intanto vi auguro un buon Halloween e grazie per essere tornati ad ascoltarmi. Ciao!